Agli inizi degli anni Ottanta, un nuovo genere di narrazione televisiva conquistò una grande fascia di pubblico, molto più reali e credibili delle soap opera americane. Le telenovelas sudamericane svelavano un mondo fatto di passione, fatto di gente ricca, ma anche di ceto medio. C'erano anche molti poveri, va detto. Persone che lavoravano, si battevano contro i problemi di tutti i giorni, amavano, soffrivano e, contrariamente al mondo patinato di Dynasty piuttosto che quello di Dallas, erano evidentemente molto più credibili. Questo mondo ha affascinato tanti telespettatori di ogni genere e di ogni fascia di età per almeno un decennio, proponendo storie che si svolgevano nell'intera area geografica sudamericana: Argentina, Brasile, Venezuela. In Italia fu Rete 4 ad accaparrarsi, come dire, il bottino più ricco, e molte di quelle star vissero nel nostro paese momenti di altissima popolarità. È uscito un libro dal titolo Un'ora d'amore, breve viaggio nel mondo delle telenovela, edito da grafe.it e scritto da Rossella Bruzzone, che ne ha analizzato lo straordinario successo. Buongiorno Bruzzone, benvenuta a Giornale Radio.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Ricordo una telenovela che guardava mia nonna, si intitolava Topazio, famosissima, con Grazia Colmenares.
Bellissima.
Ecco, su bellissima non lo so, però la guardavo mia nonna.
È nel podio delle mie preferite. Podio per me ci sono Cuore selvaggio, Dancing Days e Topazio. Quindi mi tocca il cuore, dicendo così.
Poi c'era anche Manuela, no? Sempre con la Colmenares.
Sì, sì,
dico
sì.
Bene?
Ecco. Sì, certo.
Rossella, perché secondo lei piacevano così tanto queste telenovelas sudamericane?
Diciamo che negli anni 80 e anche fino a metà anni 90 hanno veramente rapito il cuore i telecomandi degli italiani. E perché regalavano un'ora d'amore, nel senso che erano prodotti di evasione, storie leggere, ma al tempo stesso intricate, avventurose, catturavano l'attenzione del telespettatore. E poi c'era anche la questione dell'appuntamento quotidiano, regalare davvero un'ora d'amore di distrazione, il messaggio di speranza, perché comunque finivano sempre bene. Il lieto fine
c'era
era,
sempre.
Cioè comunque c'era sempre, tranne in un paio. Però vedere queste persone che raggiungevano, seppur faticosamente, come ha detto giustamente lei, perché poverini, i buoni ne passavano di tutti i colori prima di arrivare alla meritata felicità, mentre i cattivi si divertivano parecchio.
Po' come succede
però
nella vita, insomma. No? Po' come
sì,
succede
infatti.
Nel quotidiano.
Purtroppo. Sì. Ah. Però regalavano un messaggio positivo, dove i buoni vincono, i buoni sentimenti hanno la meglio, e quindi costituivano proprio un ponte tra finzione e realtà.
E poi c'era questo appuntamento, come lei diceva, appuntamento quotidiano. Avevano un sacco di puntate, 200 puntate, 500 puntate, non finivano mai, duravano anni.
No,
500 no, quello solamente
no,
500 no.
Quelle sono le soap opera.
Esatto, quelle sono le soap opera. Beautiful insegna, però è un'altra storia.
Sì, Dio mio. È tutta un'altra storia. Erano comunque analizzate da un altro punto di vista, sono anche molto significative per il contesto socioculturale dei paesi che le hanno prodotte.
Senta, Bruzzone, possiamo in qualche modo dire che in Italia presero il posto di quegli sceneggiati che stavano ormai scomparendo, no? Che oggi possono essere considerati sostituiti dalle fiction?
Gli anni 60 e 70 sono stati gli anni d'oro degli sceneggiati Rai, soprattutto, che erano dei prodotti eccellenti. C'era, per citarne alcune, Promessi Sposi, sì. Il Conto di Montecristo, La Signora delle Camelie.
Che bello,
e avevano anche erano degli. Le stelle stanno a guardare, e avevano quasi un ruolo, diciamo, anche se la parola non mi piace tanto, ma educativo, perché poi insomma i tempi cambiano le abitudini dei telespettatori, che desideravano qualcosa di più leggero come il varietà, ad esempio, e poi forse avevano dei costi di produzione veramente alti, però erano dei prodotti di una qualità veramente eccellente, per portare anche Dostoevskij in televisione non è facile, non era tutto.
E invece, Bruzzone, i costi di produzione delle famose telenovelas sudamericane? Com'erano?
All'inizio le prime erano veramente prodotti di scarsissima qualità, sia nei costumi che negli arredamenti, erano sempre girati in interno. Anche il linguaggio era così approssimativo. Si doveva garantire una rapida produzione.
Certo,
infatti certo. Viene da ridere, però ad esempio nella telenovela che ebbe un successo strepitoso, anche I ricchi piangono, gli attori raccontano che mangiavano veramente nelle scene dove si consumavano i pasti per far prima.
Mangiavano il cestino della merenda, no? Perché c'è il cestino, esatto. No? Durante le riprese.
Esatto. E quindi
vuol dire che non si fermavano mai, erano sempre in battuta.
Erano sempre in battuta. E poi giustamente guardavano, a seconda del riscontro, personaggio che stava un po' antipatico, lo facevano morire subito, via, pronti via, arrivava l'autore, dobbiamo girare una scena, si sparavano e ciao. Ma sono successe delle cose anche molto divertenti, ad esempio tipo? Veronica sì. Castro, la diva per eccellenza, protagonista certo. di Anche i ricchi piangono, in due successive telenovelas, Illusione d'amore e Veronica al volto dell'amore, si innamorò di un suo collega, che però non era il protagonista. Quindi fece dei capricci esagerati da diva, appunto, e lui subentrò da coprotagonista, quello che era, a protagonista, e il povero protagonista fu fatto morire.
Sì, ecco, fu fatto morire, ecco.
Con delle grandissime incoerenze nella trama che si notano, però è quello il bello della telenovela. Ti fa anche sorride.
Nessuna di loro ovviamente si basava su testi letterari, su romanzi, ma chi è che le creava? Chi è che le scriveva?
Ma veramente Manuela, coproduzione italo-argentina con Garissa Colmenares, si basa sul libro Rebecca, la prima moglie di Daphne Maurier, e ne condivide le stesse atmosfere gotiche. Quindi, e c'è qualche vago riferimento ai Miserabili, al Conte di Montecristo, ovviamente a Romeo e Giulietta, in tutte, ci mancherebbe certo. ancora. L'esempio Ribelle, sempre con la Colmenares, è proprio basato su quello. Però c'erano questi autori dotati di una fantasia incredibile, io li invidio tantissimo.
Storie molto ingenue, però grandi. Storie molto semplici, storie molto molto ingenue anche, non crede?
Le prime sì. Alcune, cioè, ci sono poi dei tre mondi diversi, perché gli antecedenti della telenovela sono stati il nostro fotoromanzo, di cui parla magistralmente Aldo Della Vecchia, Dalla Vecchia in Trionfo d'Amore, e la radionovela, che è un prodotto sudamericano, e anche i nostri cinema, cioè i nostri film melodrammatici, quelli alla Matarazzo, per capirci, Catene, eccetera. E però sono in effetti l'autrice cubana Delia Fiallo ricalca proprio questo cliché della ragazza umile, semplice, fortunata che si innamora del ricco rampollo che ovviamente è viziato e capriccioso e poi dopo infiniti colpi di scena ecco che boccia il lieto fine.
Senta Abruzzone, ma come sono nate nei loro paesi di origine? Cioè erano considerate solo un prodotto popolare o invece ebbero, così come è successo qui da noi in Italia, grande successo anche con il ceto medio alto?
No, ebbero un grande
erano
successo
vissute.
Erano vissute come un momento importante per la famiglia. Perché c'era, soprattutto in Brasile, c'erano varie fasce orarie, c'era la telenovela delle 18, quella delle 19, quella delle 21, ed erano rivolte a un pubblico diverso. Quella delle 21, ad esempio, trattava temi, tra virgolette, più scabrosi. Però erano un momento di
aggregazione,
insieme, di condivisione, di aggregazione per la famiglia.
In Italia quali furono le più seguite? E anche gli attori protagonisti più amati, quelli che hanno avuto più successo?
In Italia sicuramente anche I ricchi piangono è stato proprio La schiava Isaura, Dancing Days, Grecia con Menares è stata forse la più amata, anche perché è stata protagonista di due coproduzioni italo-argentine, che sono state appunto Manuela, che l'hai già citata da lei, e Milagros.
Milagros. Tra l'altro la Grecia Colmenares l'abbiamo anche vista di recente in uno dei nostri reality.
Il più longevo dei reality. Dove sta anche classificata abbastanza bene. E, questa, amatissima Veronica Castro, che è stata protagonista anche di una telenovela italiana dell'85, Felicità dove sei, che però non ha avuto il successo sperato.
Mi dica una cosa, Abruzzone, ma perché poi è finito tutto? Cioè, perché finì il successo delle telenovelas? Quando è iniziata la decadenza?
È iniziata a metà degli anni 90. I tempi cambiano e quindi la storia della ragazza povera, nel caso ad esempio di Topazio, cieca, analfabeta, eccetera, e del giovane rampollo iniziava un po' a stancare, diventava anacronistica. Hanno provato effettivamente, ad esempio con un'altra produzione italo-argentina che era Micaela con Jeanette Rodriguez, a dare un altro volto alla protagonista, di una ragazza di successo, di una donna più moderna, però non è piaciuta.
Guardi, in realtà c'è qualche rete trasmette ancora qualche telenovela,
ma non
credo abbia più seguito. Non crede?
Io le guardo. Però no.
Abruzzone comunque le segue, voi fate come vi pare. Rossella Abruzzone non se ne perde una puntata.
Però
va bene,
sono un po' nostalgiche. L'ultima che ebbe un successo grandioso fu Cuore Selvaggio del 94, telenovela d'epoca, quindi il problema dell'anacronismo non esisteva, con la splendida Edith Gonzalez e Eduardo Palomo. Quello è stato l'ultimo grande successo.
Va bene, allora per gli amanti del genere, per gli amanti delle telenovela, vi segnalo questo libro, Un'ora d'amore, breve viaggio nel mondo delle telenovela, se l'ha scritto Rossella Bruzzone. Adesso la musica di Damiano David.